Prima di questi versetti che sono stati letti da Malachia 3, vorrei leggere brevemente dal versetto 16. Malachia 3, dal versetto 16. E qui è scritto: allora quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'un l'altro. Il Signore è stato attento e ha ascoltato. Un libro è stato scritto davanti a Lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il Suo nome. Io credo che possiamo dire che il nome del Signore, il nome di Gesù, non solo viene pronunziato da noi, non solo viene usato nella preghiera, ma che noi apprezziamo e amiamo il nome di Gesù. Conosciamo il suo significato. Non è stato dato agli uomini nessun altro nome in cui possono essere salvati se non questo nome. E poi è scritto di coloro che hanno grande rispetto per il nome del Signore. Nel versetto 17, essi saranno nel giorno che io preparo la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti. Nel giorno che io preparo. Questo è quel giorno, essi saranno la mia proprietà particolare. Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Il fratello Sieg ha espresso, e non per la prima volta, il desiderio che ha in lui di servire il Signore. E credo che tutti noi possiamo dire lo stesso, ma il Signore non si serve solo qui davanti, non solo sul palco, non solo dietro a un pulpito. Si serve il Signore ovunque andiamo e ovunque ci troviamo. Dobbiamo e possiamo essere testimoni della gloria di Dio. Alla gloria di Dio. E se questo è il caso, allora abbiamo quasi adempiuto il nostro compito. E se Dio ha ancora qualcosa in serbo per noi, cosa che auguro sinceramente a tutti i fratelli, a tutti, fondamentalmente a tutti coloro che hanno il desiderio di servire il Signore, non solo nelle piccole cose, ma anche di servire gli altri, che così sia. Ma per favore, noi gli altri non dimentichino che il servire il Signore, seguire Gesù Cristo, non è solo la domenica e non solo sul podio. Comincia nel momento in cui dobbiamo consacrare la nostra vita a Dio e dove Egli ci ha messi, vogliamo servirlo ed essere testimoni della Sua grazia. Vorrei leggere alcuni passi della Bibbia relativi a questo grande evento della storia della salvezza che ha avuto inizio con il Venerdì Santo e la Domenica di Pasqua. Sappiamo che gli uomini non avevano la possibilità di avvicinarsi a Dio, di avvicinarsi a Lui. Sono stati cacciati dal Paradiso e l'angelo con la spada rotante ha sorvegliato l'ingresso al paradiso perché non dovevano allungare la mano per poi mangiare dell'albero della vita in stato di peccato e vivere eternamente in stato di peccato. Dio non voleva questo. Potete leggerlo in Genesi capitolo 3, qui c'è scritto dal versetto 21. E ora leggo il 22, Genesi 3, 22. Poi Dio il Signore disse: ecco l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Vedete perché doveva andare così? Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Perciò Dio il Signore mandò via l'uomo dal giardino di Edene perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Potete continuare a leggere come i cherubini hanno sorvegliato all'ingresso. Prima che Dio il Signore scacciasse dal paradiso i primi esseri umani che avevano trasgredito la parola, erano diventati disobbedienti, erano passati nel regno del nemico ed erano stati condannati a morte, li rivestì di pelli. Prima di poter avere delle pelli con cui coprirli, due animali hanno dovuto sacrificare la loro vita. Il sangue ha dovuto scorrere, il Signore ha preso queste due pelli e le ha date ad Adamo ed Eva. Perché prima avevano cercato di coprire la vergogna della loro nudità con foglie di fico. Non conta ciò che facciamo noi stessi, ma solo ciò che fa Dio. Solo questo conta davanti a Lui. Ciò che facciamo noi stessi ci porterà a nasconderci da Lui. Quando andiamo da Lui, siamo rivestiti da Lui. A questo capitolo vogliamo contrapporre senza leggere Luca 24, quando il nostro Signore morente gridò al ladrone sulla croce. Ed egli gli disse, io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Chi vuole rileggerlo lo trova in Luca 23, versetto 43. Qui è stato gettato il ponte. Usciti dal paradiso e poi il Signore è venuto per stabilire un legame con l'umanità e questo è avvenuto sul Golgota. E mentre il nostro Redentore stava morendo, gridò al primo che aveva invocato il suo nome, io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Vogliamo cominciare con Isaia 53 per leggere alcuni passi della Bibbia. Anche la parola di Giobbe 19 era già così preziosa. Ma io so che il mio Redentore vive. Oggi in questi giorni nel giorno della resurrezione possiamo proclamarlo in modo particolare. Il Venerdì Santo e la Pasqua non devono essere celebrati, sono cose che devono essere vissute. Ognuno deve vivere Cristo secondo la parola o come riassume un cantautore. Chi vede Gesù sulla croce con fede sarà salvato in quello stesso istante. Si può guardare lo stesso Signore ed essere di opinione completamente diversa al riguardo. Chi vede Gesù sulla croce con fede ottiene la salvezza in quello stesso istante. Isaia 53, dal versetto 1. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato, a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pare a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percorso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Cari amici, non c'è momento più adatto nel corso dell'anno per parlare del Golgota e di ciò che vi è accaduto. Dio si è riconciliato con l'umanità, ha pagato il debito, ha perdonato il peccato, ha abbattuto il muro di separazione, ha portato la pace a chi era lontano e la pace a chi era vicino. C'è stato un giorno speciale, il giorno lì sul Golgota. È compiuto. Nessuno, davvero nessuno, deve morire nel proprio peccato. Il Signore vuole che ci rivolgiamo a Lui e crediamo che la punizione di tutti noi è stata posta sull'agnello di Dio. Egli ha portato i nostri dolori, li ha caricati su di sé. Il nostro peccato, sì, la punizione è stata posta su di Lui per la nostra pace. Dio non può punire due volte. La punizione che avrebbe dovuto colpire te e me ha colpito Lui. Ha preso il nostro posto e ha perfino provato l'abbandono di Dio nel suo corpo terreno, proprio come capita a tutti noi quando improvvisamente ci sentiamo abbandonati da Dio. Ma credo di averlo detto sia a Stoccarda che a Salzburgo. Finché gli uomini sono morti nel peccato e nella trasgressione, non si rendono nemmeno conto che qualcosa manca loro. Non sentono affatto l'abbandono di Dio. Solo quando viene annunziato il Vangelo e l'uomo che è morto nel peccato e nella trasgressione viene risvegliato, si rende conto di essere separato da Dio e senza speranza in questo mondo. Ed è per questo che il nemico vuole impedire che il Vangelo sia annunziato come dovrebbe essere. Prima di poter offrire l'offerta divina della grazia attraverso la predicazione del Vangelo, dobbiamo diventare consapevoli del giudizio divino attraverso la predicazione del Vangelo, perché solo i condannati possono essere graziati e solo i colpevoli possono essere condannati. Siamo diventati colpevoli, siamo stati condannati. Di questo dobbiamo rendercene conto. Ed è proprio questo il punto per cui così poche persone sperimentano veramente Dio. Non sono state ancora raggiunti nel profondo. La parola non è penetrata nella loro anima. Hanno compreso in parte la cosa di Dio con il loro intelletto, ma non l'hanno vissuta nel loro cuore. E per questo siamo grati a Dio per la proclamazione della pura parola. Prima viene la mano del Signore su di noi e noi veniamo risvegliati. Veniamo convinti del peccato dallo Spirito di Dio. Proviamo che siamo miserabili. Improvvisamente sentiamo che sono stati la nostra colpa e il nostro peccato a mandare il nostro Signore e Salvatore sulla croce per subire la punizione al nostro posto. E allora entrambi diventano grandi. L'amore e la grazia di Dio, che Dio ci ha amato così profondamente che non avevamo alcuna possibilità di andare a Lui. Era tutto chiuso, il cielo era chiuso, non c'era nessuna porta che potesse aprirsi. Dio stesso ha dovuto assumere forma umana, è dovuto diventare Emanuele, ha dovuto venire qui nel corpo di carne in cui i primi uomini, tutti noi abbiamo peccato. In questo corpo ha dovuto prendere tutto su di sé e perfino gridare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma un attimo dopo accadde la seconda cosa, ovvero Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo. L'annunzio del Vangelo deve scuoterci, darci la consapevolezza che siamo nati nel peccato e lontani da Dio, e poi che guardiamo con fede Gesù sulla croce e le lacrime cominciano a scorrere, diciamo: Signore fedele, o agnello di Dio, hai dovuto prendere tutto questo su di te per amor mio, per amor nostro. Lo ha fatto. Giovanni Battista lo ha proclamato: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ha tolto il peccato del mondo, ha fatto l'espiazione. Lasciate che ve lo legga da Isaia 53, versetto 10. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato. Egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Se volete leggere anche il versetto 11, ecco la descrizione del Getsemani. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. E è avvenuto. Il Golgota è l'inizio del giorno della salvezza, è l'inizio del giorno della salvezza. Il fratello Russo ha espresso che dobbiamo riconoscere il giorno e l'ora, il tempo in cui viviamo. Il Signore non ha forse esclamato allora: Gerusalemme, Gerusalemme, che non hai riconosciuto nel tempo concesso a te ciò che serve alla tua pace. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli e tu non hai voluto. Venendo qui poco fa, credo che fosse già nella città di Zurigo, oggi il fratello Kuffer, il mio autista, mi ha detto: fratello Frank, se guardiamo tra le nostre file troviamo solo persone semplici in mezzo a noi. Io ho dovuto esclamare e dire: sì, così ha detto il mio Signore, ai poveri sarà predicato il Vangelo. Non sono molti i grandi, scrive Paolo ai Corinti, ma Dio ha scelto ciò che il mondo considera nulla per ridurre a nulla ciò che il mondo considera qualcosa. E chi vuole essere qualcuno nel mondo dovrà prima essere umiliato per poi essere allo stesso livello di tutti gli altri. Qui nessuno è superiore all'altro. Cristo è il capo. Noi siamo membra gli uni degli altri. E se dovessimo avere tra noi le persone più importanti, Dio potrebbe farlo alla fine. Allora sarebbero tutti seduti in modo sparso tra noi, non ci sarebbe un posto speciale per loro nell'assemblea. Potete starne certi, ci distribuiremo tutti come giusto che sia, nessuno con gioielli d'oro sarebbe privilegiato. Dio ha disposto tutte le cose in modo meraviglioso e porta a termine il suo disegno con l'umanità. I profeti ne hanno parlato, così come il profeta Isaia ha parlato del giorno della salvezza che sarebbe arrivato. Isaia 49, versetto 8. Così parla il Signore: nel tempo della grazia io ti esaudirò, nel giorno della salvezza ti aiuterò, ti preserverò e farò di te l'alleanza del popolo. E così via. Questo è il giorno della salvezza. Lo possiamo leggere nella lettera ai Corinti. In realtà non sono preparato su questo, ma nella seconda lettera ai Corinti, nel capitolo 6, nella seconda parte del versetto: ti ho esaudito nel tempo favorevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Ecco l'ora, il tempo favorevole. Ecco l'ora, il giorno della salvezza. Ci è stata letta la parola del profeta Malachia sul giorno del Signore che verrà e arderà come una fornace. Quando il giorno della salvezza avrà raggiunto la sua fine, il giorno del Signore calerà su tutti coloro che non hanno creduto e saranno come stoppia. E il giorno che verrà li brucerà e di loro rimarranno solo ceneri. Con il Golgota la nuova alleanza è diventata effettiva. Il giorno della salvezza ha fatto il suo corso e ora volge al termine. Beati gli uomini che cercano la salvezza finché la salvezza si può trovare. Beati coloro che chiedono grazia a Dio finché c'è grazia. Beati coloro che lo invocano nel giorno della salvezza, cioè nell'oggi. Dio stabilisce un nuovo giorno, un oggi. Potete leggerlo nella lettera agli ebrei che sarà parte del nostro nuovo libro. Ebrei capitolo 4, qui nel versetto 7 è scritto: Dio stabilisce di nuovo un giorno, oggi. Un giorno, ma un oggi. Dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Andiamo dal profeta Osea per scoprire che non solo il peccato deve essere perdonato e la colpa coperta, ma che ci vuole anche la riconciliazione, il perdono, la grazia e la salvezza, perché Dio aveva detto: il giorno in cui ne mangerete morirete. La morte doveva essere vinta. Anche questo era stato predetto nella parola profetica, Osea capitolo 13, versetto 14. Io li riscatterei dal potere del soggiorno dei morti, li salverei dalla morte. Capite di cosa si tratta? Perdono sì, grazia sì, salvezza sì, riconciliazione sì, ma anche di più. Dobbiamo arrivare al punto in cui anche noi possiamo dire: o morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Io li riscatterei dal potere del soggiorno dei morti. Sono tutti scesi e sono stati tenuti in prigione fino al giorno in cui è avvenuta la redenzione sul Golgota. Allora il Signore è stato deposto nel sepolcro, il suo corpo è stato deposto nel sepolcro, in spirito nella fossa, in spirito, scrive Pietro, è disceso nei luoghi più bassi della terra e poi ha condotto prigioniera alla prigione e ha dato doni agli uomini. Il nostro Signore ha anche vinto la morte. Io li riscatterei dal potere del soggiorno dei morti. Non c'era nessun altro che potesse liberare dal potere del regno dei morti. Tutto era in balia della morte. Da Adamo la morte ha regnato su tutti. Doveva venire qualcuno che fosse immortale nello spirito e mortale nella carne per poter spezzare via la morte, per estrarre il pungiglione della morte, per togliere alla morte il suo potere. E tutto questo è avvenuto per mezzo del nostro Signore e Salvatore, sia lodato il suo santo nome. Egli ha sofferto tutto questo. Nel Getsemani, quando il suo sudore cadeva a terra come gocce di sangue, ha lottato. Era riconoscibile nei gesti come un essere umano. Ha vissuto l'agonia della morte come un empio. Un uomo nel peccato deve viverla. Ha bevuto il calice amaro, ha preso su di sé l'abbandono da Dio, la dannazione, ha preso su di sé tutto per dissolvere tutto e per liberare te e me da tutto e trasportarci nel regno di Dio. Doveva essere così. Io li riscatterei dal potere del soggiorno dei morti. Non ha detto: manderò qualcuno che lo faccia per me. è venuto lui stesso e l'ha fatto, riscattarli dalla morte. E poi viene una parola meravigliosa. Sarei la tua peste o morte, sarei la tua distruzione, soggiorno dei morti. Per noi la morte non è più qualcosa di spaventoso. Morte, dov'è il tuo pungiglione? Inferno, dov'è la tua vittoria? Non lo dico con leggerezza, lo dico con cuore sincero. Quando ero un punto di morte, come molti sanno, dal 31 dicembre 1980 al 1 gennaio 1981 e non c'era davvero più alcuna speranza, quello è stato l'ora più bella della mia vita. Nessuna lotta, nessuna paura, solo gloria, beatitudine, gioia indicibile e meravigliosa. Ma proprio dietro il sipario giaceva un uomo incredulo in fin di vita che ha combattuto la sua agonia. Ricordo ancora molto bene le sue parole. Un uomo senza speranza e senza Dio, quando muore e negli ultimi istanti si rende conto di ciò che lo aspetta, le parole non possono essere riportate qui, quello che dicono. Il nostro Signore ha dovuto affrontare questa agonia, ha dovuto sopportare tutto questo affinché noi potessimo avere la pace con Dio. Nulla può spaventarci, ma possiamo lodare e glorificare il Signore con assoluta certezza, non per noi stessi, ma per la redenzione compiuta, per ciò che ha fatto. Credetemi, cari amici, cari fratelli e sorelle, tutto è realtà. La vita e la morte, la luce e il buio, il giorno e la notte, il paradiso e l'inferno, tutto è realtà, morte e vita, tutto è realtà. Non illudetevi, il Signore ha dovuto combattere fino alla fine, finché la vittoria di Dio non è stata rivelata alla schiera dei vincitori. E poiché Gesù è il vincitore, anche noi possiamo essere vincitori con Lui. Non devi più confrontarti con la morte e il diavolo. Lui l'ha fatto, ha vinto la morte e il diavolo. Se siamo in Cristo, sì, allora siamo vincitori, allora siamo vincitori. Allora siamo posti su un piano più elevato. Lasciatemi leggere a questo proposito il capitolo 5 della lettera ai Romani, Romani capitolo 5, affinché possiamo comprenderlo un po' meglio. Romani 5, prima il versetto 12 e poi il versetto 15. Romani 5, versetto 12 e 15. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Potete poi continuare a leggere. Ora leggo dal versetto 15 la seconda parte. Perché se per la trasgressione di uno solo molti sono morti, a maggior ragione la grazia di Dio e il dono della grazia proveniente da un solo uomo, Gesù Cristo, sono stati riversati abbondantemente su molti. Perché qui c'è scritto da un solo uomo, Gesù Cristo. Perché non si parla del Signore Gesù Cristo? Nella sua umanità egli doveva compiere ciò che nessun altro uomo poteva compiere. E per questo, proveniente da uno solo, da un solo uomo, Gesù Cristo, sono stati riversati abbondantemente su molti. Gesù Cristo ha sofferto nel suo corpo umano terreno per amore degli uomini affinché noi potessimo essere redenti, liberati dal peccato, da tutto, dalla morte, dall'inferno, da tutto, e potessimo ascendere a Dio nella gloria. Continuo a leggere versetti 18 e 19 di Romani 5. Dunque, come con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà la vita si è estesa a tutti gli uomini. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Qui potremmo leggere nella lettera ai Filippesi, nella lettera ai Colossesi, egli fu obbediente fino alla morte sulla croce per annullare la disubbidienza del primo Adamo, per soddisfare il requisito affinché tutti coloro che nascono da Dio non siano più sotto la condanna, ma ottengano la giustificazione completa. E anche questo è già stato detto qui, la giustificazione significa più dell'assoluzione, la grazia equivale all'assoluzione, giustificazione come se non l'avessimo mai fatto, Dio non ha potuto nemmeno imputarlo, questa è grazia, questa è misericordia. Questo è l'amore di Dio. Continuiamo a leggere in Efesini capitolo 2. Efesini capitolo 2 dal versetto 13. Ma ora in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui infatti è la nostra pace, lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la croce sulla quale fece morire l'inimicizia. Questo è avvenuto sulla croce del Golgota. Tra i veri credenti non c'è inimicizia. L'inimicizia è solo tra i due semi diverso. Metterò inimicizia fra il tuo seme e il loro seme, ti schiaccerà il capo, tu le ferirai il calcagno, ma lui ti schiaccerà il capo. Se c'è inimicizia, allora solo tra i due semi diversi, poiché siamo stati tutti coinvolti in questa situazione. Anche noi abbiamo vissuto nell'inimicizia perché abbiamo vissuto senza Dio, ma ora dal Golgota abbiamo ricevuto la pace con Dio. E come scritto qui, ora come persone nuove siamo stati trasformate in operatori di pace. Chi è nato da Dio porta la pace. Non porterà mai inquietudine e conflitti, porterà con sé la pace di Dio, e questo nella misura in cui lo stesso Signore ha detto: Quando entrate in una casa, dite alla casa: la pace di Dio sia con questa casa. E se lì abitano figli di pace, allora la pace divina rimarrà in quella casa. Anche questo è realtà. Dobbiamo arrivare, amati fratelli e sorelle, cari amici, a sperimentare personalmente tutto ciò che leggiamo nelle parole di Dio affinché diventino esperienze che viviamo con Dio, non solo come lezione illustrativa, ma come realizzazione di ciò che Dio ha preparato per noi in Cristo. Secondo la parola della Scrittura, come potrebbe Dio non donarci anche tutto con Lui? Continuo a leggere dalla lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetto 7. Ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Qui ci troviamo di fronte al più grande di tutti i misteri, che nessun uomo può comprendere né spiegare. Colui attraverso il quale tutto è stato creato, che ha chiamato il mondo all'esistenza e lo sostiene con la sua parola onnipotente, ha svuotato se stesso, è uscito dalla forma divina, e il Verbo si è fatto carne e ha abitato tra noi. Abbiamo visto la sua gloria, ma lo vediamo anche nell'umiliazione. Il più alto diventa il più basso per redimerci, per servirci. Il Signore diventa servo, il Padre si rivela nel Figlio per poter riportare all'umanità in un rapporto di parentela con Dio. Come già detto, nessuno può spiegarlo e nemmeno gli apostoli ci hanno provato. Paolo scrive in 1 Timoteo 3, versetto 16: senza dubbio grande è il mistero della pietà. Colui che è stato manifestato in carne è stato giustificato nello spirito. Gesù Cristo era uomo, ha preso forma di servo, è stato trovato nei gesti come uomo, ma interiormente è rimasto Dio. Doveva esserlo perché un uomo non avrebbe potuto vincere la morte, non avrebbe potuto sconfiggere Satana. Un uomo sarebbe rimasto in basso. Ciò che era uomo giaceva nella tomba, ciò che era Dio è sceso nei luoghi più bassi della terra. Satana avrebbe potuto nascondersi nell'ultimo angolo dell'inferno, ma dovette uscire e consegnare le chiavi della morte e dell'inferno. Quello fu il momento in cui Satana dovette consegnare le chiavi. Gesù disse a Pietro: a te sono state date le chiavi del regno dei cieli. Nel capitolo 1 dell'Apocalisse Gesù si rivela a Giovanni e cosa dice qui? Apocalisse capitolo 1 versetto 16. Nella sua mano destra teneva 7 stelle, dalla sua bocca usciva una spada a 2 tagli affilate, il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. Qui ci viene presentata un'altra immagine di Gesù. non l'uomo dei dolori che la gente evitava, che non aveva né bellezza né apparenza. Qui lo vediamo come il risorto, come colui che poteva dire: mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Qui leggiamo ancora: dalla sua bocca usciva una spada e due tagli affilati, e il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli pose la sua mano destra su di me, dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente. Ero morto, ma ecco, sono vivo per i secoli dei secoli, e tengo le chiavi della morte e dell'Hades. Questa è la parola santa di Dio. Nessuno che sia destinato alla gloria al cielo scende più all'inferno. Noi andiamo dove Dio vuole che andiamo. Anche questo lo abbiamo detto abbastanza spesso: il nostro Signore è sceso affinché noi potessimo salire. Torniamo ancora una volta a Filippesi 2. Qui abbiamo letto che egli si è umiliato e così via, ma nel versetto 9 è scritto: perciò Dio l'ho sovranamente innalzato e ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi un ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Verrà il giorno in cui anche coloro che lo hanno trafitto lo guarderanno, piangeranno e si lamenteranno. Vorrei leggere rapidamente due o tre passi della prima lettera ai Corinti, capitolo 15, perché proprio questi giorni sono di così grande importanza nella storia della salvezza e noi vorremmo vivere e fare un'esperienza con Dio come Lui desidera che la facciamo. Prima Corinti, capitolo 15, dal versetto 20. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Notate che ogni volta che è opportuno si parla di Lui come di un uomo. E dove è opportuno si parla di Lui come del Signore. E poi di nuovo Re, Figlio dell'uomo, Figlio di Dio, Figlio di Davide, Agnello di Dio, Sommo Sacerdote, Mediatore e Intercessore. Tutto Re, Sacerdote e Profeta, tutto nel contesto in cui è appropriato. Si trattava dell'umanità, e poiché si trattava dell'umanità, Dio doveva diventare uomo per amore degli uomini. Lo riconosciamo chiaramente, è successo per noi. Non ci sono parole per descriverlo. Lasciate esprimerlo così: Dio voleva divinizzare l'uomo, renderlo immortale, riportarlo alla sua immagine originaria, e quindi è diventato come noi, ha aperto la strada, ha fatto in modo che qui sulla terra la via verso il cielo fosse libera, e poté dire: io sono la via. Tutto ciò che leggiamo nella parola di Dio e che ci serve da Dio è in Gesù Cristo nostro Signore. Egli è la via, la verità e la vita. Egli è la risurrezione, Egli è la luce. Egli è il pane disceso dal cielo. Chi mangia di questo pane avrà, di questo pane vivrà in eterno. Ha dovuto sacrificare tutto per noi. Continuo a leggere da Prima Corinti 15, precisamente dal versetto 54 fino al 57. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. E adesso arriva il versetto. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore. Dio lo ha davvero compiuto, non deve ancora accadere, è già accaduto. Oggi deve penetrarci fino al midollo. Oggi il Vangelo di Gesù Cristo, il crocifisso, deve diventare per noi la potenza di Dio, il Vangelo di Dio, perché così è scritto. Il messaggio della croce è follia per quelli che vanno in perdizione, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio. Oggi la potenza di Dio deve manifestarsi in tutti coloro che ascoltano e credono nel Vangelo di Gesù Cristo. Non può essere altrimenti. Ora vedete, ci è stato anche rivelato che Dio ha un piano e che non tutto è finito in un colpo solo. Qui in Prima Corinti 15 dal versetto 24 sta scritto: poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potenza e podestà, poiché bisogna che egli regni, regnare come re. Una domanda: quando regnerà come re? Chi lo sa? Nel regno millenario. Volete che ve lo legga? Poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Difatti, Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Guardate, la morte ha ancora un compito da svolgere. Il dardo è stato estratto, ma gli esseri umani non possono vivere 2000 anni sulla terra. Tutti raggiungono i 70-80 anni, se va bene anche un po' di più, e poi tutti passano dal tempo all'eternità. La morte è il mezzo di trasporto che ci porta da qui a dove dovunque andiamo, sia verso l'alto che verso il basso. La morte in sé non cambia nulla in noi. Chi muore senza fede, la morte lo trasporterà senza fede, e chi muore con fede non ha più nulla da temere dalla morte, perché Gesù Cristo è la risurrezione e la vita. Egli è in noi e noi siamo risorti con Lui a una nuova vita. Ma la morte ha il suo compito e lo svolge piuttosto bene. Ma nessuno di noi deve avere paura della morte. Il potere della morte è stato sconfitto. Nessuno di noi deve temere il nemico, il diavolo. A volte si sente dire dalla gente che il diavolo è molto forte e così via, ma io non l'ho letto nella Bibbia così. Nella scrittura leggo di Dio onnipotente. Satana può solo fare, può solo influenzarti coi suoi pensieri, niente di più. Solo quando ti lasci coinvolgere da lui, cedi ai suoi pensieri, ai suoi piani, allora lui ti inganna e ti raggira. Non può fare altro se non ti lasci coinvolgere mentalmente da lui, ma stai dalla parte di Dio e delle sue parole, allora gioierai e canterai le lodi del Signore. Allora si potrà cantare la vittoria di Dio nelle capanne dei giusti. Lasciatemi leggere brevemente la risurrezione da Matteo 28 e forse anche da Luca 24. Oggi è il ricordo del glorioso mattino in cui Gesù è risorto. Matteo 28 dal versetto 1. Dopo il sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si sedette sopra. Il suo aspetto era come il folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Sia lodato il nome del Signore. È un evento meraviglioso. Come devono essersi sentiti queste care sorelle quando hanno assistito al terremoto e poi, mentre erano ancora in cammino, si sono dette l'una dall'altra, secondo l'altro Vangelo: chi ci rotolerà la pietra dall'apertura del sepolcro? Ed ecco, prima che arrivassero già era successo, ci fu un terremoto, la pietra fu rotolata via, l'angelo si sedette sopra di essa e guardò cosa sarebbe successo. Caro cuore, anche tu ti preoccupi e ti angosci, come potrà mai succedere? Vieni dove Gesù e scoprirai che ciò di cui ti preoccupi è già successo, è già accaduto. Dio lo ha fatto accadere dal cielo. Non temete, so che state cercando Gesù il crocifisso. Egli non è più qui, perché è risorto. Lo testimoniamo con tutto il cuore. Io ho sentito la sua voce, altri l'hanno sentita e tutti noi abbiamo sentito per lo meno la voce della sua parola. E se tutto il resto potesse ingannare, la voce della sua parola non può ingannare. Ogni parola è sacra e vera. È risorto il terzo giorno. Anche in questo caso ci sono persone che si cervellano e contano da venerdì a domenica e poi non hanno 3 giorni interi e 3 notti intere, allora ricominciano a riflettere. Sono così grato a Dio per la semplicità che ci ha donato. Se leggete attentamente, solo i nemici del Signore, gli scribi, hanno detto: quest'uomo ha affermato che sarebbe risorto dopo 3 giorni. Gesù stesso non ha mai usato questa espressione, ma ha detto il terzo giorno, nel terzo giorno, ed è proprio così che è successo. E poi chi ha letto attentamente trova un altro passo nella Bibbia che dice: come Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo rimarrà nel seno della terra. Sì, è stato proprio così, allo stesso modo, cioè non 3 giorni intere, non 3 notti intere, perché allora il suo corpo sarebbe andato in decomposizione. Attraverso il profeta Dio ha fatto dire: poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Avete notato, la scrittura deve adempersi alla lettera. Solo i saggi si scervellano su determinati passaggi della Bibbia invece di confrontarli tra loro per trovare la risposta giusta. Solo questo passo di Luca 24. Si potrebbe leggere molte cose, perché cercate il vivente tra i morti e così via. Il racconto della risurrezione è così travolgente. E siamo grati al Signore che ci fossero delle persone presenti quando è nato, quando viveva, quando è stato presentato al Tempio, quando svolgeva il suo ministero, quando è morto sanguinante ed ha esclamato: nelle tue mani rimetto lo spirito mio, oppure è compiuto. C'erano delle persone presenti che lo hanno visto risorto. C'erano delle persone quando portò i suoi a Betania, alzò le mani e li benedisse. Mentre li benediceva, fu elevato al cielo da loro. Delle persone erano presenti fin dall'inizio e queste persone sono testimoni veritieri. Gesù disse: voi sarete miei testimoni. C'erano testimoni fin dall'inizio. Attraverso il profeta Isaia, capitolo 43, Dio disse: voi siete miei testimoni e siete i miei servi. Nel Nuovo Testamento Gesù disse: voi siete i miei testimoni. Dopo la risurrezione, Gesù ha mangiato e bevuto con i suoi discepoli per 40 giorni e 40 notti, parlando loro del regno di Dio, e poi è stato elevato al cielo. E poi ci sono uomini nel XX secolo che dicono che la storia non prova l'esistenza di Gesù Cristo. Che mi importa di una storia? A me interessa la storia della salvezza divina. Che qualche professore di storia abbia scritto o meno su di lui o no, non è questa la mia domanda. Sono grato a Dio per gli apostoli, per i discepoli che erano presenti e che hanno scritto. E nessuno deve dare ascolto a falsi testimoni che si fanno avanti dopo così tanto tempo. Capite? I falsi testimoni che si fanno avanti dopo così tanto tempo, sì, arrivano troppo tardi. Noi abbiamo i testimoni veritieri che erano presenti quando è successo. Sia lodato il suo nome. Egli è risorto. Ha tolto il potere alla morte. Ha sconfitto l'inferno. Alle chiavi della morte e dell'inferno. Luca 24, dal versetto 30. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve dalla loro vista. Ed essi dissero l'uno all'altro: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? Che evento meraviglioso! Tutti conosciamo questa storia, chiunque fossero i discepoli, non ci interessa. Cleopas, l'uno si chiamava Cleopa, non conosciamo il nome dell'altro, erano in due, questo non fa differenza. Il Signore si rivelò loro come il risorto. Camminarono con lui, si sedettero a tavola con lui e videro che spezzava il pane nello stesso modo in cui aveva fatto prima della risurrezione. Mentre era seduto a tavola con loro e spezzava il pane, i loro occhi si aprirono. Oggi ci prepara una tavola abbondante, si siede con noi a tavola, spezza per noi il pane della vita. L'uomo non vive di solo pane naturale, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Grazie a Dio, il Signore, per il Golgota, grazie a Lui per il tempo intercorso durante il quale è sceso per sconfiggere l'inferno, per togliere il potere alla morte, per sconfiggere Satana, per prendere le chiavi della morte e dell'inferno e per portare con sé coloro che vi erano imprigionati. Potete leggerlo, Matteo 27, dal versetto 51. Quando Cristo fu crocifisso, le rocce si spaccarono, le tombe si aprirono, e molti dei santi dell'Antico Testamento risuscitarono. E se leggete attentamente questo versetto, vedrete che fu durante la crocifissione che essi risuscitarono. E continuate a leggere: dopo la sua risurrezione apparvero a molti nella città santa. Quanto è preziosa la parola di Dio. Quando avvenne la crocifissione, le ossa necessarie alla risurrezione furono portate in alto, ma il Signore doveva guidare tutti gli altri come primizia. Non poteva lasciarli salire subito dopo la crocifissione, dovevano aspettare giù. E mi piace pensare che il fratello Branham deve averlo visto in una visione, come Abramo e tutti coloro che hanno atteso la redenzione nel momento in cui il Signore è entrato in paradiso, hanno semplicemente detto: sì, ti riconosco, sei tu che mi hai visitato quando ero seduto sotto il terebinto, ti ho lavato i piedi lì. E tutti i profeti, tutti coloro che nell'Antico Testamento hanno atteso il Messia, avevano una speranza vivente, hanno dovuto aspettare che l'agnello sacrificale di Dio, il sangue dell'alleanza nuova, versasse il sangue per poter portare la vita divina in noi. Dovevano aspettare, e quel giorno era finalmente arrivato. E la gioia doveva essere immensa. Immaginate, qualcuno è in prigione. Chi di voi, non vi chiedo se siete stati in prigione, perché altrimenti avremo a che fare con alcune persone. Ma la mia domanda non è se avete mai scontato una pena in carcere. La mia domanda è se avete fatto visita a qualcuno in prigione. Io ho fatto alcune visite e l'ultima risale forse a 5 settimane fa, quando ho messo una buona parola per un avvocato che era in prigione. Ma non potete immaginare come ci si sente lì. Ci si sente completamente diversi. Ho due figli e entrambi sono capaci, ma che non servono ancora il Signore come dovrebbero. Uno di loro conosceva questo avvocato ed è andato a trovarlo, ma è tornato da me completamente esausto e mi ha detto: papà, tutto nella vita, ma non vorrei finire in prigione. A volte capita che le persone che non hanno ancora intrapreso completamente la via stretta, visitando improvvisamente un luogo del genere, provano un terrore che le scuote nel profondo. Vogliamo farla breve. I santi dell'Antico Testamento hanno dovuto aspettare, come in una prigione, di essere liberati nel grande giorno della riconciliazione di Dio con l'umanità. Allora il sangue scorreva e il Signore scese e liberò coloro che avrebbero dovuto partecipare alla prima risurrezione, e loro risorsero con Lui. Noi che viviamo e rimaniamo fino al ritorno del Signore saremo trasformate insieme a coloro che ci hanno preceduto e risorgeranno dal periodo del Nuovo Testamento. Saremo elevati insieme al Signore e saremo con Lui per sempre. E così anche gli ultimi sapranno affinché gli ultimi sappiano che la morte non ha davvero nulla a che fare con noi. La prova di ciò sta nel fatto che al ritorno del Signore coloro che sono rimasti non moriranno più, ma saranno trasformati e rapiti in aria insieme a coloro che ci hanno preceduto per incontrare il Signore. La Scrittura dice: consolatevi gli uni gli altri con queste parole. Gesù vive e con Lui anche io. Morte, dove sono ora i tuoi terrori? Noi crediamo, perciò parliamo. Noi crediamo, perciò lo proclamiamo. Gesù è morto affinché noi potessimo vivere. È morto una morte temporanea affinché noi potessimo vivere in eterno. È sceso affinché noi potessimo salire. Accettatelo oggi. Ciò che è accaduto sul Golgota è per te e per me. Ciò che è accaduto la mattina di Pasqua è per te e per me. Il peccato è perdonato, il debito è saldato. Ci è stata concessa la riconciliazione con Dio. La morte è stata sconfitta, l'inferno è stato vinto. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria. Per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, Gesù è vincitore e noi lo siamo attraverso Lui e con Lui. Sia lodato il suo santo nome. Questa è la realtà divina per tutti i figli di Dio. Accettatela oggi con fede e rendete grazie a Dio per questo. Nel nome di Gesù, amen. Alziamoci e adoriamo. Padre Celeste, ti ringrazio di cuore per questo giorno. Queste 24 ore, questo giorno di 24 ore che abbiamo potuto vivere oggi in questo luogo. Ti ringrazio anche con tutto il cuore per il giorno della grazia, per il giorno della salvezza. Ci hai riportato alla tua parola e abbiamo capito che la tua testimonianza è triplice. La parola, il sangue e lo spirito. Amato Signore, opera in mezzo a noi attraverso il sangue dell'agnello, attraverso la parola di Dio, attraverso lo Spirito Santo. Crea qualcosa di nuovo, infondi la fede nei nostri cuori. Fede, fede vivente in te, Signore risorto, che sul Golgota hai pagato il prezzo dei nostri peccati e ti sei sacrificato affinché potessimo essere liberi. Ti ringrazio per questo. Nessuno può nascondersi da te. Ma ti chiedo una cosa, Signora fedele, che tu voglia risvegliare anche gli ultimi. Risvegliali con la tua parola e con il tuo spirito, perché solo chi è perduto può essere salvato. Un uomo deve riconoscere di essere perduto e invocarti. Salvami, Signore, per poi essere salvato. Amato Salvatore, hai detto che quando lo Spirito della verità sarà venuto, aprirà gli occhi al mondo sul peccato, affinché credano in me, sul giudizio che il principe di questo mondo è stato giudicato. Alleluia, alleluia, lode e gloria a te, Signore fedele, ti rendiamo grazie. Cosa possiamo fare di più che offrirti il nostro sincero ringraziamento? Insieme ti preghiamo per tutti coloro che si sono appena uniti a noi, che sono stati toccati dalla tua parola, sì, risvegliati, su cui hai iniziato ad agire. Continua, Signore, finché non potrai dare loro la certezza di essere stati salvati, redenti e giustificati dal sangue dell'agnello. Caro agnello di Dio, ti ringraziamo di cuore per ciò che hai fatto. Sia lodato l'agnello di Dio, il tuo sacrificio è stato portato. Alleluia, alleluia. Amen.